tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Sabiana con Scripture, e oggi effettivamente sto pensando, visto che abbiamo parlato di della nuova pornografia, dobbiamo fare un Sollazzo e Pappagallo versione porno questa settimana, anche se mi pare di ricordare che Boris Sollazzo non sia un grande amante del porno, o sbaglio?
No, io...
Buongiorno innanzitutto.
Buongiorno.
Esatto.
Anzi, buon porno.
Esatto.
No, io ho vissuto questa, però la vivo come un... non come un orgoglio, nel senso che ero un bambino un po' tonto. Quindi ho perso il periodo in cui ci si scambiava le VHS, e quando poi potevo vedermi porno era arrivata un'età in cui non avevano più quell'appeal così grande, e quindi poi ne ho visto, mi pare, uno e mezzo per proprio curiosità cinematografica. Ne ho visto uno di Moana Pozzi quando uscì la biografia di Moana Pozzi allegata a un porno.
E invece secondo te i porno, cioè noi porno, i film, diciamo tra virgolette normali, che però hanno scene praticamente pornografiche. Io ricordo uno di Michael Winterbottom, se non sbaglio.
Beh,
che si chiamava Nine Lives.
Però adesso c'è il
vabbè. Insomma, che
Winterbottom non ne ha fatti. Ne ha fatti 2-3,
sì,
di questo tipo.
Ma questo mi è rimasto impresso. Che
anche
c'è
Ken Clark, insomma.
Sì,
Kids,
sì, sì.
Cioè, no, ma per dire, la vita di Adele, secondo me, è un porno. Cioè, voglio dire,
beh,
un porno
Short
soft.
Bus anche poi, no?
Beh, short bus,
che era proprio
l'abbiamo visto insieme.
Famosa scena dell'inno nazionale
cantato
nel culo di una persona. Insomma,
nel
una scena gay.
Al doppio, perché erano tre. Quindi
c'erano
questo triangolo.
Avevo rimosso. Però era un film normale. Cioè, era un film teoricamente normale, dove c'erano delle scene di sesso assolutamente esplicite.
Sì, che poi io lì avrei fatto 50, così, no? Tutti e 50 gli stati, avrei fatto questa
3 50 sta, pensavo 50 insomma. L'amore.
No, sì, avrei messo 50 persone ognuno, tanto era, no, aveva questa caratteristica,
ognuno,
poteva
sì.
essere lungo
sì,
quanto
sì,
volevi.
Sì, certo, certo, ovviamente. Tanto c'è Valentina che scrive: oggi niente traffico, arrivo prima in ufficio e mi vedo un pornazzo. A questo punto direi di sì, anche perché è il modo più giusto per iniziare la giornata lavorativa.
Volete consigliarmi un pornazzo, cioè, però per un uomo di 44
anni?
Film
proprio, film?
Beh, io essendo critico cinematografico faccio una grossa fatica ad andare a prendere le cose da 5 minuti, 4 minuti.
Stamattina, ragazzi, abbiamo parlato di questo, quindi però qualcosa di particolare consigliate a Boris Sollazzo.
Cioè,
tra l'altro,
me, capito? Cioè,
per Boris, ho visto la quarta stagione di Stranger Things, l'ho trovato strepitoso, troppo esaltato dalla lunga attesa, o è davvero così secondo te?
Allora, è la migliore serie delle quattro.
Ah sì?
Sicuro, sì. Il problema di Stranger Things è...
Ho sentito dire da tutti che è molto bella, ma pensavo migliore della terza, non migliore,
no,
addirittura delle prime due.
No, migliore. Per me quarta, prima, terza, seconda.
Ah, ok.
È la, diciamo,
l'ordine.
L'ordine, la gerarchia. E solo che è il problema solito di Stranger Things, che mette una serie di furbizie una presso all'altra. E devo dire, l'ultima puntata è esattamente questo. Cioè, l'ultima puntata è 1:10 di cose che tu ti aspetteresti e 2 minuti di finale clamoroso. Io sono proprio un po' perplesso, anche se alla fine mi è piaciuto. Non posso dire che non sia una delle cose più interessanti che abbiamo visto negli ultimi anni, però mi mette sempre in crisi questo aspetto un po' da hit dei noantri, no? Cioè, che devi per forza ravanare nella nostalgia anni 80, che è il core business della serie, ma forse si poteva fare un po' meno.
Bene, comunque molto positivo il commento, sì, sulla nuova di Stranger Things.
Però posso dire una cosa a proposito di porno, che mi è successa una cosa molto divertente, perché su Mubi il 17 di giugno esce Pleasure. Io ho fatto anche un'intervista alla regista, che si chiama Ninja, cioè del suo nome di battesimo si chiama Ninja.
Niente male.
Che è un racconto di una ragazza svedese di 19 anni, Linnea, che decide di sfondare nel mondo del porno negli Stati Uniti. Ed è molto interessante, perché sostanzialmente lei va là da donna emancipata, appunto svedese, che non ha nessun problema morale col porno,
sì,
e che vuole diventare una diva del porno, scoprendo che è un'industria però dominata dai maschi e che di cui dovrà subire tutte le violenze. Ci sono molte scene porno e io stavo durante la notte a guardarlo in cuffia, col terrore di dire a mia moglie: guarda che sto lavorando.
Guarda che non è un porno,
esatto.
Non è come pensi,
cioè,
cara.
Ho vissuto quel senso di colpa, no? Cioè, to the beast with many names. Shining in the light without whom I
whom I cannot see. And his insurrection, his spite, he's the force that made me.
Con Ihiz insieme a Alison Mossert. Sentiamo un po', vai. 3899 106 600. Vediamo chi c'è. Allora, c'è Sara che scrive: buongiorno Boris, mi spieghi la differenza fra film porno e film erotici? Beh, io sapevo che la differenza è la penetrazione, cioè il film porno è quello col rapporto completo e quello erotico è solo con scena di nudo, o non è così?
Ma un tempo era anche il full frontal, no? Ah. Cioè, poi invece si è perso questa...
Il full frontal ormai lo fanno da tutte, esatto, le parti, quindi...
Però tendenzialmente è più o meno la penetrazione, la visione della penetrazione è anche la quantità.
La quantità di... sì, diciamo, la, però, diciamo il rapporto tra minuti di sesso e minuti di film, no?
Non chiederlo a me che ho visto in tutto 120 minuti, sì, di infatti, cinema porno in tutta la mia
non
vita.
Non è la persona più adatta, diciamo. Buongiorno e ciao Boris, che ne pensi del serial Meglio di noi su Netflix? Ci scrivono. Non l'hai visto. Poi ancora, potete fare lo spelling del nome della serie, sarebbe utile. Oddio, di quale serie? Prima abbiamo parlato di Stranger Things, forse. Sì. Però spelling Stranger Things, dai, che spelling devo fare? E poi scusa, non conosci Stranger Things? Cioè, se ne parla da anni, uno può non averla vista, ma addirittura non conoscerla. Credo che si riferisca a quella.
Guardate, negli anni 90 alle 3 di mattina i film porno costipati su canali privati di 29.
Sì, sì,
cioè,
sì,
c'erano film porno veri, però croppati,
sì,
quindi non si vedeva,
sì,
esattamente,
bellissimo,
il membro o altre parti.
Cioè, praticamente era un film porno vero e proprio, sì, però li zoomava. Lui ha utilizzato l'espressione tecnica croppati, cioè li zoomavano praticamente su un punto che non faceva vedere l'organo sessuale, la penetrazione, quindi si vedeva il godimento. Era una scena, tra l'altro, erano esilaranti.
Poi
perché si vedeva
il movimento,
sì,
no?
Il movimento è quello, si vedeva diciamo lo sguardo di godimento di lui e di lei, ma non si vedeva nulla perché era tutto quanto censurato dallo zoom praticamente che interveniva.
Quasi poetico,
quasi bravo, mi rubi le parole di bocca, quasi poetico. Vai,
vabbè,
sentiamo.
Boris, stavi lavorando, però dai, diciamolo, poi
una mano
pettina ce la siamo fatta.
Una mano lava l'altra.
Nonostante Sofia Kappler è veramente molto bella,
sì,
in realtà qual è la forza? Adesso facciamo proprio la recensione di Pleasure, perché così si chiama,
sì,
il film. È che racconta come sia male oriented l'industria del porno, ma lo fa raccontando il film tutto dal punto di vista della donna, compreso le scene di sesso che sono dal punto di vista della donna. Quella roba là, in qualche modo, all'uomo secondo me non fa eccitare tantissimo. E poi perché, siccome c'è una trama, secondo me ti fa abbandonare subito l'eccitazione vera e propria. Quindi mi ha colpito la quantità di scene di sesso e la pochissima eccitazione che mi ha provocato.
Ok, allora, se Sara dice, vabbè, allora un film di Bigas Luna è erotico. Un film di Bigas,
sì,
Luna,
certo,
è erotico.
No, ma io poi voglio dire, no, adesso no, così vabbè, sembro un prete laico. In realtà io mi sono eccitato come un mandrillo con la commedia Sexy anni 70,
certo,
Bigas,
certo,
Luna.
No, ma sono d'accordo, cioè, alcune cose sono più eccitanti dei porno.
Mi ricordo ancora Sliver, non so se ve lo ricordate, con quella scena in doccia che ancora,
sì,
mi sogno.
Sì, sì, sì.
Cioè, però ero un bambino ingenuo, cioè ero uno che si eccitava anche con la scena d'amore di Cocktail da Tranquisse Elizabeth Shue.
Allora, ci scrivono: hai visto la serie prodotta da Neil Blomkamp su Netflix? La serie prodotta da Neil Blomkamp su Netflix, l'hai vista?
Ma ricordi, mi dici il titolo, perché
dico,
magari non.
Allora, possiamo dire che Boris non è stato con le mani in mano? Ecco, vabbè, sì, possiamo dire questo.
Possiamo
poi
dire questo,
sì,
dai,
ma forse fermiamoci qui, poi andiamo avanti, vai.
Di nuovo buongiorno direttore, buongiorno,
buongiorno
Boris.
Buongiorno.
Boris, ho visto la prima puntata di Miss Marvel su Disney Plus.
Sì.
Interessante, anche se come al solito per rendere i superpoteri strafanno male. Però vedremo, mi sembra molto teen.
Beh, cioè,
è Disney Plus. Disney Plus ha un target, a differenza di Amazon e Netflix che sono generaliste, e a differenza di Apple che va sulla qualità, Disney Plus ha una forte targetizzazione. Poi puoi andare altrove con Pam e, aiutami, il documentario ci era piaciuto tanto, Pam
come
e Tommy. Però tendenzialmente una serie di quel tipo, sai, sì, che avrà quella situazione. Una cosa che io non riuscirò mai a spiegarmi è che con tutti i soldi che hanno le serie continuano ad avere dei problemi con gli effetti speciali, soprattutto legati ai superpoteri.
Bene, arrivano gli Spiritualized dal loro nuovo lavoro che si apre così. Il disco è molto molto bello, si intitola Everything Was Beautiful. Torniamo fra pochissimo nel Sollazzo del Pappagallo, i film in uscita nel weekend, le serie TV e molto altro. Blood dal nuovo album, questa è Always Together With You. Allora Boris, prima della pubblicità velocemente c'è Francesco che scrive: direttore, venerdì prossimo riprendiamo il campionato mondiale dei registi Radio Rock.
Ci
ovviamente
tengo.
Sì, sì,
ma l'abbiamo mai
assolutamente
finito, no?
No, mai finito, ma adesso ripartiremo e lo finiremo, o se lo finiremo, vai, sentiamo chi c'è. 3899 106 600, vai
ragazzi. Buongiorno, ma sì. Sei da Ranzo su Apple TV?
Capolavoro,
bellissimo, bellissimo. Capolavoro. Non vedo l'ora che esca la seconda stagione, perché insomma ci hanno lasciato un po' in attesa, diciamo così.
È la cosa più originale, allora, è una delle cose più belle viste negli ultimi anni, ed è sicuramente la cosa più originale vista negli ultimi anni, anche proprio come struttura di scrittura, come intelligenza di costruzione narrativa e visiva, e tra l'altro con un'attenzione fortissima in una cosa che vogliamo chiamarla fantasy, fantascienza, riesce ad essere davvero molto molto rigorosa nel seguire le regole che lei stessa si è posta.
Uno dei film che più mi ha fatto eccitare, Marilyn con Michelle Williams, scrive Matteo.
Vero. Quella e là per esempio è un erotismo veramente quasi tutto mentale, perché se io adesso devo ricordarmi non ci sono scene particolarmente erotiche, ma lei è una cosa impressionante. Cioè, lei tra l'altro, io penso pure che sia bruttina, però c'ha un fascino, c'ha un sex appeal che te lo dirà presto.
Allora, Boris ha visto Dopesick su Disney Plus, per me è una grande serie che racconta come la Purdue Pharma abbia scientemente creato dei tossicodipendenti con la diffusione dell'Oxycontin. Sai che me ne hanno parlato di questa serie, sono curioso.
È molto bella, devo dire che le piattaforme, secondo me, a un genere hanno fatto benissimo, ed è quello del documentario. Perché parlando dei registi di documentari, dicono sempre l'unica cosa non difficile è trovare le storie, no? Ci sono tantissime storie interessanti, e la presenza delle piattaforme ti consente veramente di andare alla ricerca di tante di queste storie. Questa è una delle più interessanti, fatta bene, molto classico, però insomma l'unica forse difetto è che in alcuni momenti sembra una puntata di Report.
Ok, ah sì, troppo documentario, troppo sì.
troppo inchiesta, no? Cioè, in qualche modo chiaro, ci chiaro. Dovrebbe essere forse più costruzione cinematografica.
Ci fermiamo un secondo per la pubblicità, poi faremo anche l'accenno ai film della settimana, che se stiamo parlando, però vabbè, qui conducete voi, stiamo parlando di serie TV, quindi insomma c'è poca roba questa settimana,
non
c'è
so che cosa dire ad Angelo Mattina,
non c'è tantissimo
per il
la serie
film.
TV della settimana. Ci fermiamo un secondo.
Radio Rock Podcast.
Sembra un po' Marilyn Manson, cioè una cover di Marilyn Manson, The Beautiful People, rifatta da Mika, però.
Esatto. Bravo Paniconi.
The Will of the People. Vabbè,
però
grandissimi.
Posso dire, almeno non hanno fatto sempre la stessa canzone.
Qualcuno scrive, cos'è, una copia arlecchinesca di The Beautiful People di Marilyn Manson. Guarda, l'hanno detto tutti stamattina, e anche ieri mattina, insomma, quando è passata. Però è la nuova dei Muse, ve la facciamo sentire, insomma, ci mancherebbe altro. Buongiorno Radio Rock, volevo chiedere a Boris che ne pensava delle serie coreane che stanno spopolando al momento. È stato già affrontato l'argomento con Squid Game, ma ne stanno uscendo fuori tantissime. Io, ad esempio, da poco ho finito Alice in Borderland, che ho trovato molto bella. Ne consigli qualcuna in particolare?
Ma guarda, io stavo per dirti Alice in Borderland, quindi in realtà sei andato. Io non ho cioè non sono andato molto verticalmente. Ho visto Alice in Borderland, Squid Games e un'altra di cui adesso non ricordo il nome, ma che te lo recupero. Allora, c'è indubbiamente una primavera coreana, come c'è stata la primavera cilena con la Rain e compagnia. E di sicuro hanno una capacità di narrazione molto moderna in questo momento, molto forte, molto potente, vedi anche Parasite e via dicendo. Ovviamente, secondo me, già questa terza, di cui non a caso non ricordo il nome, secondo me mostrava la corda di una cosa che in Corea succede spesso con le macchine, cioè che è un paese fortemente capitalista. E quindi anche avendo grandi talenti si indirizza immediatamente sul filone giusto, quindi non riesce secondo me a trovare un respiro un po' più ampio, ed è un peccato perché in questo momento hanno i talenti per andare molto oltre e molto altrove. Vediamo.
Ok, vediamo un po'. Dunque Sara dice: forse quindi ho visto solo film erotici, mai visto un porno, forse qualcosa di Rocco Siffredi, però Rocco non mi eccita, mi fa paura. Gigi dice: a me fa eccitare Tuzzi di Dustin Hoffman. Vabbè, ognuno si eccita come crede, per carità. Mi potresti ridire il titolo della serie TV fantasy di cui stanno aspettando la seconda stagione, che diceva l'ascoltatore di prima, perché ho perso l'audio.
Severance,
sì. Invece avete già parlato di The Boys, nuova stagione, peraltro acchiappa anche il tema di oggi, visto che qualsiasi cosa faccia o dica Butcher è porno.
Nuova allora, stagione di The Boys, secondo me la prima era stata molto molto interessante, sì. La seconda e la terza secondo me sta un po' ciurlando nel manico come la seconda.
Ma ok, quindi se, diciamo, dopo la prima si è un po' perso.
Sì, non, se fosse la... Quello che mi colpisce è che se fosse la, se l'avessimo vista terza, seconda, prima, staremmo urlando a, al capolavoro,
chiaro,
perché ci sarebbe una parabola ascendente, così è un po' deludente.
Bene, sentiamo ancora, vai. Aspetta, 3899
c'è partita dalla fine.
Sì, 3899 106 600, vediamo chi c'è, vai, partiamo da WhatsApp. Sentiamo.
Boris, scusa, qual è la serie che avete definito capolavoro, di cui avete parlato
Severance,
proprio un attimo il ragazzo che si è collegato e che ha detto costruita benissimo, che non ho capito il titolo, non la conosco.
Severance.
Mi sembra di aver capito che è un po' genere fantasy.
Severance.
No, ma non
fantasy,
non ci sono i cavalli alati.
No, è più che fantasy, è diciamo una specie di un po' distopica, un po'...
Brasil.
Sì, sì, però può ricordare certe cose di Dick, no?
Sì,
nel senso che c'è questo...
Ma là è Ubik, no?
Esatto, sì, Ubik, c'è questo presente che però è un po' passato e un po' futuro, no? Al tempo stesso.
Esatto.
Va bene, dunque, vediamo un po'. The Deficient People, dice... Allora qualcuno ancora più cattivo, dice Marilyn Manson in versione Britney Spears. Vai, sentiamo.
Ma sembra a me un palese plagio di Marilyn Manson.
Ben, l'abbiamo detto? No,
guarda,
forse
non
no.
Veramente,
non
meno male
ancora.
Che sei arrivato, perché noi ce l'avevamo sulla punta della lingua e non ci veniva.
Ma Squirt Game è uscito, seconda stagione, Squirt Game sarebbe bello,
Squirt Game sarebbe bellissimo.
No, scusa, porno geniale, stavamo parlando del porno.
Se non l'hanno fatto, adesso lo cerchiamo.
Lo faranno la seconda stagione Squirt Game.
Sì, certo.
Alice in Wonderland,
come? Però la faranno.
Qualcuno ci scrive, però Alice in Wonderland non è coreana, ma è giapponese, non c'entra nulla.
Ah, perfetto.
Cioè, come confondere un tedesco con un francese.
Lo so, allora mi sono sbagliato, sto chiamando.
Dunque, no, ecco, dell'ascoltatore che ti ha portato.
Però che credo che ci sia...
Sì.
Non so, sai che
è una coproduzione, vogliamo dire così?
No, pare che abbia ragione. Adesso non voglio fare la doppia figura, però sono abbastanza sicuro che abbia ragione il primo ascoltatore. Adesso
beh, però scusa, ma facciamo una coproduzione e mettiamo tutti d'accordo, no? Così almeno è una coproduzione coreano-giapponese.
E invece ha ragione lui.
Lui?
Cioè,
quale dei due?
È giapponese.
Ok. Ozark, top serie TV Netflix. Non mi dite nulla perché devo ancora vedere il finale dell'ultima stagione. Non so se tu sei riuscito a concluderla, Boris. Però insomma, sì, Ozark.
No, ho perso l'amore per Ozark. Cioè, non ho perso l'amore per Ozark. Ozark è quella classica cosa, è un po' come l'amante piacente che viene sempre un po' superata dalla nuova. Mi è presa la fissa per Bang Bang Baby e quindi niente, ogni volta dico vabbè, mo riprendo Ozark.
Va bene, io vi ricordo che Radio Rock la potete ascoltare in streaming dal sito radiorock.it o tramite app iOS o Android, in DAB, in DAB Plus naturalmente, in FM su 106.6 Roma e provincia, 93.2 per le province di Viterbo e Terni, e poi grande novità, da ora anche sulla frequenza 104.9 a Rieti e provincia. Radio Rock è tutta un'altra storia, e adesso ascoltiamo il super classico, poi torniamo a chiacchierare insieme di serie TV e facciamo anche però una piccola capatina per quanto riguarda i film in uscita in questo weekend al cinema. Non mi sembrava entusiasmante, ma magari qualcosa di interessante, forse, chissà, lo riusciamo a trovare. Prima il super classico.
Radio Rock super classico. Don't you cry tonight.
it so hard now, and please don't take it so bad. I'll still be thinking of you and the times we had.
Possiamo interrompere qui, caro Axel. Io vi ricordo che Stazione Birra presenta venerdì 10 giugno Monsters of Tribute, il meglio della musica di Led Zeppelin, Aerosmith e Slash, suonato da Four Symbols, Aerosmith, Blond and Beasts. Poi sabato 11 Italian Dire Straits, la tribute band di Dire Straits, naturalmente a Stazione Birra, via Placanica 172 a Roma. Per info e prenotazioni stazionebirra.it, oppure chiama lo 06 7984 5959, ripeto 06 7984 5959, media partner Radio Rock. Allora Boris, intanto ci scrivono sì, è giapponese, ho detto una cavolata, l'ho vista in mezzo ad altre serie coreane, ho fatto confusione, forse no, perché l'immaginario è simile.
Il problema è proprio sempre il consiglio di Netflix, che dai per scontato, perché chiaramente molti di noi hanno aggiunto che i drama sulle scelte di Netflix, e lui là te lo propone perché invece è molto vicino a Squid Games.
Certo.
È lo stesso motivo per cui ho sbagliato io, però ho scoperto per lo stesso motivo di aver visto delle serie coreane che non pensavo fossero coreane,
okay.
E quindi il doppio errore mi aiuta a consigliarvene qualcuna. La mia preferita di quelle che ho visto, forse perché è la più originale, è Move to Heaven,
okay.
Che è questa folle allora ha qualcosa, non so per chi l'ha visto, di The Good Doctor, no? Questo dottore molto giovane con la sindrome di Asperger, fenomenale, però completamente incapace, disempatico,
certo.
E questi sono
dottor House praticamente.
Sì, però insomma veramente, cioè nel senso è un tenerone, perché il dottor House non lo sa. E Jewe sostanzialmente prende in carico l'azienda del padre. Già questa è una cosa molto figa, no? Cioè che comunque, viste le sue capacità, riesce ad essere un imprenditore. L'azienda è molto particolare perché si occupa di riordinare le case dei morti, dei defunti, mettendo insieme gli effetti personali di una vita. Ovviamente, come potete immaginare, in ogni puntata c'è una storia di una vita, e c'è soprattutto l'incontro col dolore, no? Degli orfani, delle vedove, e ha una... delicatezza si ripete un po', e in questo è simile a Squid Games, ed è un problema della serialità coreana, cioè la serialità coreana ha il difetto della casa di carta, dato il modello poi cambia tre tasselli, sì, ma mette sempre insieme le cose, e questo è molto divertente. Una solente folle è Vincenzo,
sì,
che ha la presa per il culo degli stereotipi che gli asiatici hanno sugli italiani,
sì,
che fa il giro, diventa grottesca e secondo me è geniale,
okay,
perché
Vincenzo
in parte ne è vittima e in parte però ha un'autoironia che normalmente non hanno. La più interessante forse di tutte queste però è Dr. Brain, che è la prima grande investimento di Apple Plus su Apple, no, Apple Plus,
sì,
di Apple,
Apple TV,
Apple TV, Apple TV, no, perché sì, Disney Plus, Apple,
sì,
Plus,
sì, sì, Apple TV,
di Apple TV, di Apple TV,
no, su... poi c'è anche Apple TV Plus, che però sarebbe l'abbonamento di Apple TV,
ecco,
allora c'era qualcosa, sì, insomma,
che è fantascienza alla massima potenza ed è forse il tentativo di fare il salto di qualità. Costata però, okay, tantissimo, e figlia di quegli investimenti tutti degli ultimi due anni, quando pensate perché Netflix è andata a crollando quegli investimenti, voi dovete pensare, Netflix fa Squid Games, fa un sacco di soldi senza averla pagata niente, però li perde immediatamente dopo perché va in Corea, apre due studios enormi in cui non riesce a fare neanche, certo, la metà di quello che vorrebbe fare.
Allora, buongiorno cari, l'uomo dell'Alto Castello, vista prima stagione, idea notevole, ma non riesco a capire se mantiene le promesse.
La prima serie, anche là, cioè noi abbiamo un problema che le prime serie è difficile che siano brutte, eh. O hai un soggetto pessimo, e su Netflix capita spesso,
sì,
ma se no, se ti ci impegni un po', la prima serie viene sempre fenomenale. Il problema è proprio che vanno a scendere, cioè tipo The Boys, potevi aspettarti che fosse così, no, che scendesse, no, però poi alla fine lo fanno, perché mantenere quel livello di scrittura in particolare secondo me è molto complicato.
Ok, ci scrivono che Artald Chronicles è coreana e a me è piaciuta, Artald Chronicles,
però dai, su, ne viste tre,
poi qualcuno dice, esatto, poi qualcuno dice, scusa Boris, ma se definisci questa una primavera del cinema coreano, quella fine anni 90, primi 2000, dei vari Kim Ki-duk, insomma, come cavolo si chiama, Park Chan-wook, Lee Chang-dong, come la definisci?
Ma quella era solo esclusivamente inevitabilmente cinematografica, e tra l'altro, siamo sinceri, era bellissima, ma non era un fenomeno di massa, cioè era un fenomeno festivaliero. Kim Ki-duk, senza Marco Müller, probabilmente in Occidente non l'avremmo mai visto.
Ok, senti, facciamo una cosa, mandiamo una canzone, poi torniamo fra poco per i saluti e per un riepilogo veloce di quello che è il weekend cinematografico.
Facciamo proprio un accenno all'Angelo dei Muri.
Can I play with madness?
Can I Play With Madness? Così si domandano gli Iron Maiden su Radio Rock. Siamo quasi arrivati alla fine del The Rock Show di oggi. C'è qualcuno che ci scrive, se vi interessa esiste un'applicazione che si chiama Viki Rakusen o Rakusen, adesso non lo so, ed è una sorta di Netflix che propone solo titoli dell'estremo oriente. Beh, è interessante, è però non è male, è una bella idea. Invece Giovanna, io drogata di drama, bellosissimi happiness azione thriller e Sweet Home Horror, Itaewon Class su amicizia e riscatto della vita. Hai visto qualcuno di questi?
Sempre coreani?
Non lo so, sì, sempre coreani. No, nessuno di questi.
Troppo no.
Va bene, ok. Poi sentiamo chi c'è ancora, vai. 3899 106 600, vai.
Buondì a tutti. Non è assolutamente porno, non entro in merito, ma eroticamente mi ha sempre suggestionato tantissimo una scena di Le Mépris di Godard. Quando di spalle c'è la Bardot, mamma mia, cioè, comincia a dire a Michel Piccoli, se non sbaglio, tu MMS Po, tu MMFS. Cazzo, quant'era.
Bene, stai citando anche essa, a ripensarci.
Però è vero, cioè, come quella cosa che dicevano di Marilyn, cioè, stiamo parlando comunque di scene che hanno l'erotismo tutto nella mente, forse dello spettatore ancora più di perché del regista.
Senti Boris, intanto io direi facciamo un intervento di un minuto riepilogativo su The Other Side, di Tutto Fare, L'Angelo dei Muri, Il Giorno Più Bello, insomma, che cosa e basta, direi, cosa c'è da vedere, cosa c'è da evitare.
Allora, vado velocissimo. The Other Side è un horror svedese che sembra un horror svedese di 12 anni fa, cioè quelli di dei vampiri e via dicendo. In questo caso in realtà siamo più dalla parte di Babadook, di Ring, in cui c'è una madre e un figlio che si devono difendere da qualcosa. In questo caso la cosa interessante è che la madre e il figlio non sono legati da un rapporto carnale, ma lei è la nuova compagna del padre e lui è orfano, e quindi insieme all'horror c'è anche la costruzione del rapporto tra due che non è detto che debbano volersi bene e che imparano a farlo un po', cioè ci sono un po' troppo tutti gli stilemi dell'horror svedese, però c'è questo sguardo originale, quindi si guadagna il si poticchia, altrimenti sarebbe non si può. E, L'Angelo dei Muri è curioso perché un tempo la casa infestata tra virgolette da qualcuno però di reale era un genere molto praticato anche in Italia, pensate alla casa delle finestre che ridono di Pupi Avati. Non ce ne sono stati quasi più per un sacco di tempo, poi c'è stato I Nostri Fantasmi di Alessandro Capitani e adesso L'Angelo dei Muri. Quello che mi interessa di più è il regista Lorenzo Bianchini, che ha fatto 5 lungometraggi completamente underground, indie, anche autoprodotti pazzeschi, Radice Quadrata di Tre, Occhi su Tutti, e che esordisce nel mainstream, non nel senso che chiaramente non è mainstream, non è che è una grande casa di produzione, ma con logiche produttive reali. Trova un protagonista pazzesco, 87enne, ed è sicuramente il film della settimana.
Il Giorno Più Bello?
Il Giorno Più Bello, la cosa migliore sono Luca e Paolo. È il remake di un film francese, e tutte le cose però più belle del film, che sono poche e quasi esclusivamente sono i dialoghi di Luca e Paolo, tradiscono completamente il remake francese. Quindi mi chiedo perché l'abbia fatto. Se avesse fatto un buddy movie con le stesse premesse, senza pagare i diritti ai francesi, sarebbe andato oltre il non si può vedere.
Va bene.
E l'ultimo di Tutto Fare, commedia su un idraulico che deve lasciare la propria attività a un marocchino. Tutto fatto con attori non professionisti, talmente non professionisti che i nomi e i cognomi degli attori sono anche nomi e cognomi dei personaggi, che però ed è difficilissimo fare lavorare con non professionisti in una commedia, perché questa di fatto è una commedia, dimostra secondo me la grandissima vitalità del cinema spagnolo.
Bene, allora dobbiamo chiudere, il film della settimana è, quindi mi pare di capire, L'Angelo dei Muri.
L'Angelo dei Muri se la batte con Tutto Fare, però L'Angelo dei Muri volevo premiare Lorenzo Bianchini, che è veramente uno che ha lottato come un leone, che adesso si diverte.
Bene, grazie a Boris Sollazzo. Il Sollazzo il pappagallo ritorna la settimana prossima. Ciao a tutti, buon weekend, a lunedì.
The Rock Show, tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.